Oggi un po' tutte le grandi città in Italia e in Europa sono di fronte a una doppia sfida. Da una parte c'è una domanda di città, di crescita della città, di sviluppo della città, perché molte più persone ci vogliono andare ad abitare. E dall'altra parte c'è la necessità di ridurre il consumo di suolo. Come si tengono insieme queste due cose? Come si può pianificare lo sviluppo in modo che sia sostenibile, in modo che protegga i suoli, in modo che contenga il consumo di suolo? Ne parliamo in questa nuova puntata di Città in Transizione, lo speciale che realizziamo insieme al Sustainable Urban Regeneration Lab dell'Università Bocconi. E quindi bentornato, Prof. Edoardo Croci, che il SUR Lab lo dirige. Grazie per essere qua.
Grazie a voi.
C'è questa dicotomia, o meglio, questa opposta tensione che vogliamo approfondire in questa terza puntata di questo nostro speciale. Siamo partiti da lontano guardando la strategia di sviluppo sostenibile dell'Italia e come si incarna localmente, come c'è un coordinamento tra le amministrazioni locali e l'amministrazione centrale. Nella seconda puntata abbiamo guardato l'esempio di Roma e il Climate City Contract, quindi la pianificazione climatica di Roma. E questa volta ci spostiamo, andiamo a guardare un'altra grande città mediterranea, approfondiremo il caso di Madrid, come il nuovo piano di Madrid cerca di conciliare questa esigenza di crescita da una parte e di protezione, contenimento del consumo di suolo dall'altro, però intanto io vorrei partire da una panoramica, da questo punto di vista, come se la cavano le città italiane ed europee alla prova di questo contrasto?
Consumo di suolo e sprolo urbano sono un grosso problema per le città italiane, per il modo in cui si sono sviluppate nel tempo, naturalmente. Consideriamo che mediamente in Italia il 7% del suolo urbano è già artificializzato e con il cambiamento climatico, ovviamente, questo è un problema ancora più serio perché avere questa impermeabilizzazione così importante del suolo crea naturalmente quando ci sono degli eventi estremi dei danni significativi. E anche dal punto di vista della mitigazione climatica, naturalmente l'urban sprawl è un altro tema rilevante perché fa sì che ci sia più mobilità, più consumo di energia e più emissioni. Quindi si tratta di affrontare in modo integrato queste tematiche di urban sprawl e consumo di suolo, in qualche modo anche qua l'Europa ci viene incontro. Ormai sappiamo che le politiche ambientali nascono a livello europeo e poi vengono trasferite a livello italiano. Qua ci sono diverse leggi europee che ci vengono incontro. La prima, per quanto recente, la Nature Restoration Law, prevede l'azzeramento netto del consumo di verde urbano. E quindi questo è un passaggio sicuramente importante che ci richiederà di modificare le nostre politiche e i nostri piani nelle nostre città.
Apro una parentesi, azzeramento netto, per cosa si intende?
Azzeramento netto si intende che laddove si consuma del suolo da qualche parte, però bisogna recuperarne da un'altra parte, ad esempio deimpermeabilizzando.
Bella sfida per le città, insomma, che.
Assolutamente, però proprio perché le città sono sempre in movimento e in trasformazione non possiamo pensare di ingessarle, ma quello che conta appunto è il risultato netto. Cosa non facile, oggi nessuna città italiana è in questa situazione.
Nature Restoration Law, ci sono altre leggi europee che stanno influenzando questo processo?
Sì, c'è la recentissima legge sul monitoraggio e la resilienza dei suoli, che proprio
Specifica?
specifica su questo aspetto. È una legge che tra l'altro vuole contrastare i costi enormi che noi abbiamo oggi con un cattivo uso del suolo. A livello europeo si stimano 50 miliardi di euro all'anno di danni solo per questo. E anche questa ci porta nella direzione innanzitutto di mappare e conoscere la situazione e poi di intervenire progressivamente, compreso l'ambito urbano. Ricordiamoci che tra l'altro proprio nell'ambito urbano e periurbano noi abbiamo una serie di problemi di suoli contaminati dove sono necessarie anche bonifiche e la soluzione in questo caso è la rigenerazione urbana. Attraverso la rigenerazione urbana correttamente intesa, noi abbiamo la possibilità di non consumare nuovo suolo, ma di trasformare i suoli che già esistono, di recuperare aree industriali dismesse, di creare opportunità di miglioramento sia dal punto di vista ambientale, ma anche in termini di qualità della vita.
Prof, in poche parole su rigenerazione urbana ha riassunto tutte le conversazioni che abbiamo fatto nella nostra precedente serie, che si chiamava proprio Rigenerare la città, quindi non apriamo la parentesi sulla rigenerazione urbana, ma rimandiamo chi ci ascolta, mettiamo anche il link in descrizione di questa puntata alle 5 puntate speciali di Rigenerare la città, dove questi argomenti li abbiamo sviscerati. E torno però sulla pianificazione, che è un po' il tema che vogliamo approfondire in questa puntata, perché la pianificazione può essere uno strumento per governare queste tensioni, per rispondere a queste sfide, tenendo presente anche di queste indicazioni europee, che comunque di nuovo altro non sono che strumenti legislativi e poi anche amministrativi per favorire la transizione.
La vera sfida è proprio sulla pianificazione urbana. Un tempo c'erano i piani urbanistici che duravano 50 anni o anche più, oggi la rapida trasformazione che è imposta sia dall'aspetto climatico e ambientale, ma anche da aspetti di tipo sociale, nuove esigenze che emergono, nuovi stili di vita, naturalmente richiede di intervenire in modo più tempestivo e anche di introdurre meccanismi di flessibilità. Quando si parla di pianificazione, di governo del territorio, se preferiamo usare questo termine, naturalmente bisogna avere una visione integrata dell'aspetto dell'uso del suolo, di quello della mobilità, di quello dell'energia, sono tutti elementi che vanno visti congiuntamente. Quindi la sfida alla pianificazione è anche quella di uscire dallo steccato dell'urbanistica in senso stretto, ma di guardare in modo integrato tutte queste dimensioni, cosa non facile naturalmente e che richiede anche di mettere insieme diverse dimensioni. C'è una dimensione squisitamente legata all'uso del territorio e all'ambiente, ma c'è anche una dimensione legata all'aspetto sociale. Ricordiamo che le nostre città, sono alcune grandi città soprattutto, attraggono in realtà, popolazione con esigenze nuove, e quindi bisogna rispondere anche a delle sfide di questo tipo.
Assolutamente, è una delle dimensioni della transizione, sociale. A parlare di pianificazione, le ascoltatrici e ascoltatori più attenti, di questi nostri podcast avranno forse ripensato a un esempio che abbiamo già richiamato, qualche tempo fa, quello di Madrid. L'abbiamo incontrato l'anno scorso, nel 2025, in un evento alla Biennale di Venezia, a margine di un evento alla Biennale di Venezia organizzato da Siforti. In quell'occasione avevamo avuto modo di chiacchierare con Miriam Pion González, che è lo leggo bene, Directora General dell'Officina del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Semplificando al massimo, proprio la direttrice, la dirigente dell'ufficio di Madrid, che si è occupato di sviluppare questo piano urbanistico generale. E allora l'abbiamo richiamata in questa puntata per approfondire e andare veramente a fondo su come il piano di una grande città mediterranea come Madrid cerca di tenere insieme questi aspetti e quindi come un piano urbanistico diventa uno strumento di transizione. E quindi do il benvenuto a Miriam Pion González, che è direttrice generale della Oficina del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Benvenuta Miriam, grazie per essere con noi a Città in Transizione.
Grazie, grazie, è un piacere per me essere qui.
Grazie a te di questa chiacchierata. Madrid ha appena scritto il suo nuovo Piano Generale de Ordenación Urbana. Che futuro immagina per la città questo piano?
Grazie. Bene, questo piano dovrei dire la prima cosa che è un inizio, è lo schizzo, è una base iniziale per disegnare e per proporre come sarà Madrid nel futuro. Io dovrei dire che questa città vogliamo che sia una città più sostenibile, come tutte le città adesso che vogliono sviluppare, però soprattutto Madrid ha un grande problema per de delle case, quindi vogliamo avere un piano che permetta accogliere a tutta questa popolazione che tenta di venire a lavorare a Madrid e fare questa città per loro abitabile e sostenibile. Però questo che è molto più urbanistico, vorrei raccontarvi dall'inizio, si inserisce in un cambiamento di paradigma urbanistico totale a Madrid, in Spagna. Non so voi, credo di sì, ma abbiamo delle norme, leggi che sono troppo rigide e ti fanno fare questi piani in una maniera che non ci serve alle città per svilupparci o per crescere. Questi normi ci obbligano, almeno a qui, a fare uno studio di la strategia della città è anche dei piccoli dettagli, quindi dobbiamo impiegare molto tempo in studiare la città, tipo 4-5 anni, e quando arriviamo alla soluzione la città è già cambiata. Quindi questo piano che abbiamo appena presentato, il primo sbozzo, è un piano che vuole cambiare il paradigma tra l'urbanismo predittivo, questo che si faceva nei uffici degli architetti più di prestigio riconosciuto, a un'architettura, un urbanismo che è adattabile. Abbiamo passato dall'urbanismo predittivo all'urbanismo adattabile. Abbiamo fatto una nuova maniera di disegnare la città che è flessibile, che si basa in definire degli indicatori, però adattabile, perché Madrid è una città che cambia continuamente, è una grande città che cambia molto, con una popolazione altissima, siamo 3 milioni e mezzo nella città e circa 8 milioni nell'area metropolitana, e si aspetta che entro 2030 saremo 10 milioni, quindi molto grandi. Dopo, siamo la metropoli più grande dopo Parigi, e questo non sembra che sia così grande, però dobbiamo fare che questa città sia preparata per qualsiasi imprevisto, sia climatico, sia di popolazione, sia energetico, eccetera. E abbiamo presentato un documento nuovo che si basa in questa tecnologia, la IA, per esempio, che è molto importante adesso, che ci permette studiare come stiamo adesso e fare queste ipotesi di pianificazione della città al futuro. Abbiamo presentato questo piano all'inizio e è un piano aperto, vuol dire che abbiamo bisogno di fare queste strategie per la città con tutti i cittadini, con i professionali, con gli architetti, ingegneri, economisti, avvocati, tutta la società. Deve essere partecipato. Noi abbiamo messo come se fosse il marco normativo, con questi parametri che dobbiamo misurare per sapere come ci svilupperemo, come vogliamo sviluppare, e c'è una parola che dirige praticamente tutto il piano, che è equilibrio. Equilibrio. Noi dobbiamo fare tutte le case che possiamo, incrementare l'offerta di case, di alberghi, però non possiamo farlo così in modo non equilibrato. Per cui abbiamo messo tutti gli indicatori che si riferiscono alla sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, e anche all'equilibrio vogliamo una città densa, una città ibrida con mescola di usi, e con una mobilità con decentralizzazione, perché tutto è al centro di queste città e abbiamo sufficiente possibilità di fare diverse centralità attorno a questa grande area centrale della città. E questo è l'inizio che abbiamo presentato alla regione, che ci deve approvare alla fine questo piano. E devo dirvi anche che abbiamo avuto un'esperienza l'anno scorso con l'amministrazione regionale molto interessante, perché allo stesso tempo che noi stiamo facendo questo piano completamente nuovo, e stiamo lavorando con loro per avere il supporto legislativo adeguato per fare questo piano. Come dicevo all'inizio, il piano generale che noi abbiamo nella legge del 2001 non ci serve più. È un piano che no, no, non possiamo farlo in poco tempo, che è uno dei nostri obiettivi anche fondamentali. Essere capaci di definire le strategie di crescita della città veloci, flessibile, adattabile in un tempo di un anno, 2 anni, non più.
Molto chiaro e ci sono già subito tantissimi spunti che volevo far commentare al prof. Croci. Miriam Pian Gonzalez ci ha mostrato subito quali sono le tensioni che stanno alla base, no, di questo piano. Da una parte c'è la domanda di crescita di una città da 3,5 milioni di abitanti, no? Quindi comunque più grande di qualunque città italiana, più grande, più popolosa anche di Roma, che è a 2,8, come ricordavamo nella scorsa puntata, da una parte. Dall'altra parte il tema della sostenibilità, la necessità anche di ridurre il consumo di suolo, di trovare un equilibrio. E poi ancora la difficoltà, o meglio il passaggio da un urbanismo che vuole prevedere tutto, pensa, presuppone di prevedere tutto, a un urbanismo che invece è un'urbanistica che diventa adattiva.
Sì, il caso spagnolo tra l'altro è abbastanza simile a quello italiano e mi piace molto in questo approccio l'uso delle parole chiave: sostenibilità, flessibilità, equilibrio, che effettivamente sono importanti anche da noi, soprattutto nelle nostre grandi città. E si deve passare da una situazione di standard urbanistici e destinazioni d'uso rigide, che erano tipiche dell'urbanistica di un tempo, a una flessibilità, perché altrimenti si condiziona lo sviluppo della città per decenni in una situazione in cui le città sono in trasformazione invece continua e quindi non è tutto prevedibile all'inizio. Anche l'uso dell'intelligenza artificiale abbinata ad esempio ai gemelli digitali oggi è una tendenza interessante, perché è necessario avere una capacità di simulare delle evoluzioni possibili e quindi anche delle alternative, e da questo punto di vista le nuove tecnologie ci aiutano molto nel ipotizzare cosa può succedere e capire poi quali sono gli impatti complessivi su diverse dimensioni e quali sono le azioni migliori per ottenere poi un impatto predefinito.
Miriam, tornando sul consumo di suolo, che abbiamo detto essere una tendenza, perché c'è una domanda di più case, più abitazioni per la città e quindi questo può produrre consumo di suolo. Ad oggi quali sono le spinte, quali sono i motivi principali del consumo di suolo e anche come il piano prova a conciliare la domanda di abitazione, la domanda di crescita di città e la necessità di contenere il consumo di suolo?
Sì, questo è molto importante, perché Madrid ha praticamente finito il suo processo urbanistico perché non ha più suolo da sviluppare. Però, come in altre città, immagino, è successo che abbiamo sviluppato, gli urbanisti, abbiamo sviluppato una città che non ha le caratteristiche di densità e di qualità urbana che vogliamo. Abbiamo sviluppato questi quartieri verdi, ma non c'è la densità che noi vogliamo. Quindi noi stiamo adesso studiando qual è la densità con cui noi stiamo bene, quali sono gli usi della città che funzionano bene, quali sono la centralità della città che ci piacciono, e così riequilibrare tutto con questi indicatori che prima dicevo. E per esempio adesso a Madrid c'è tutta una zona al sud della città che sta cominciando a svilupparsi adesso, dopo 25 anni comincia adesso a svilupparsi e comincia ad essere costruita queste case che vengono. Però la densità è adesso, mi sembra che è 50 per ettaria, 50, quando nella città abbiamo una densità media di 120-130 abitazioni per ettaria. Quindi qui abbiamo una grande opportunità, parlare della redensificazione di queste aree che ancora non sono sviluppate del tutto, però si possono incrementare questa densità edilizia e anche revisare come si fa con la città consolidata, con il suolo urbano consolidato, per riuscire a costruire più. Stiamo parlando adesso del vuolo, non solo del suolo, non solo del territorio, ma anche altezza, altura e negli edifici. E questo stiamo lavorando con l'analisi della città, e vedendo con questo simulatore strategico che stiamo costruendo con l'intelligenza artificiale, cosa succederebbe se, per esempio, in questa zona della città consolidata io metto due piani in più in questa zona. Cosa succede? Che i cittadini non sono abituati a questo, il diritto di proprietà, la città consolidata, come si fa questo? Noi stiamo provando che si può fare con incentivi. Questi incentivi vengono regolati o stiamo regolando con, ok, tu puoi fare, per esempio, tu due piani in più, però allo stesso tempo deve fare tutta la riabilitazione dell'edificio con efficienza energetica, devi fare, che ne so, una rinaturalizzazione dello spazio pubblico, o allo stesso tempo hai un'altra carica, un'altra, una carga, un carico, no? Hai un diritto, però allo stesso tempo hai un obbligo per equilibrare questo. E questo stiamo debattendo, discutendo con i cittadini. I cittadini all'inizio sono molto contrari: no, 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 tu non puoi fare niente nel mio edificio, non puoi incrementare l'edificabilità per alberghi, non puoi perché questo è mio. Però quando tu parli, sì, però se arriva un privato e puoi costruire qua e allo stesso tempo si ridurre il prezzo delle case e tu ne avrai efficienza energetica, questo servizio qui, eccetera, loro cominciano a capire. Quindi abbiamo una norma per la città consolidata, un'altra per la città che si sviluppa e tentiamo di fare questo incremento dell'offerta, con obbligazione dello stile di mescolare gli usi obbligatoriamente. Non puoi incrementare case se non metti, per esempio, commerci o uffici allo stesso tempo. Stiamo studiando l'equilibrio tra gli usi e l'edificabilità, redensificazione, riabilitazione con incentivi per il privato. E poi Madrid deve fare una cosa che non ha fatto fino adesso. Madrid è un termine municipale, noi abbiamo la competenza per lavorare per il municipio, invece tutto funziona come un'area metropolitana, però non abbiamo il regolamento proprio della città metropolitana, di un'area metropolitana che le politiche urbanistiche siano per tutti i municipi che sono attorno a Madrid. Però la strategia della città deve per forza mettere in parte questa visione strategica dell'area metropolitana. Cosa sta succedendo? Che con questa analisi della città il perimetro fa che gli altri municipi si sentano come no, non attaccati da Madrid, ma allo stesso tempo come, ok, facciamo una strategia comune. Perché Madrid, questa offerta, questo incremento di edificazione, non può farsi fino all'infinito. Arriverà, questa è la qualità, la densità media che vogliamo, questa è tutta la quantità di alberghi che possiamo costruire in questo termine municipale, e poi il resto deve essere nell'area metropolitana, perché Madrid non può albergare più, altrimenti non sarà sostenibile. Però, secondo le nostre medizioni, mettendo la sostenibilità ambientale, sociale e economica al centro di questa pianificazione, si possono fare molte cose con questi incentivi che allo stesso tempo ci danno possibilità, per esempio, per avere renaturalizzazione o, come dicevo prima, diverse formule per arrivare alla riabilitazione energetica degli edifici, perché tu dai questi incentivi.
Grazie mille.
Non so se mi sono spiegata bene.
In modo chiarissimo e molto interessante, torno al prof Croci, vedere come Madrid risponde a questa domanda di coniugare crescita, quindi anche sviluppo urbano, e però centrare gli obiettivi climatici. Quindi fare la transizione, se lo dovessi sintetizzare, per come ce l'ha raccontato Miriam Pian Gonzalez, la transizione entra nello sviluppo della città, perché le aree vengono sviluppate, ma attraverso un sistema di obblighi e incentivi, mentre si sviluppa la città, si inseriscono pratiche come la riqualificazione energetica, gli spazi verdi, dentro i piani stessi, in un'ottica, e lo sottolineo ancora, di grande flessibilità, anche in termini di, per esempio, effetti di mixité sociale, no? Quindi si dice sviluppiamo, ma facciamo in modo che ci possano essere usi misti. Io ho trovato molto interessante.
Sì, in qualche modo è anche un esempio interessante per le città italiane e io credo che appunto la ricetta di avere compattezza e mixité funzionale e sociale sia una ricetta valida per tutte le nostre grandi città, se vogliamo la vera sfida è quella di riuscire a avere delle regole generali urbanistiche e allo stesso tempo un fine tuning, cioè riuscire a intervenire in modo puntuale nelle diverse zone delle città. Questa è una sfida importante perché naturalmente nella città storica, nella città consolidata, non possiamo pensare di aggiungere volumetrie, mentre vogliamo creare nuove volumetrie, soprattutto dove ad esempio c'è una facile accessibilità, quindi in corrispondenza di fermate di trasporto pubblico e ferroviarie che consentono invece di muoversi senza auto. E quindi questa capacità poi di intervenire da un lato in modo generale, dall'altro in modo puntuale, è la vera sfida delle nostre grandi città.
E da questo punto di vista, sottolineo, mi ha colpito anche l'uso della tecnologia. L'abbiamo detto anche prima, il gemello digitale oggi è una realtà per sempre più città europee, ma sono ancora una trentina. L'avevamo provata a classificare l'anno scorso a Future for Cities. In Italia abbiamo avuto modo di raccontare tanto l'esperimento di Bologna, anche Milano si sta muovendo, anche Firenze sta muovendo, però il caso di Madrid è davvero interessante perché il gemello digitale già entra nella pianificazione.
Con una sfida ulteriore anche qui, che ha bene evidenziato Miriam, che è quella di tener conto anche dell'area metropolitana. E quindi in realtà bisogna simulare gli impatti nell'ambito urbano, ma riuscire anche a capire cosa succede in un'area più larga, perché le interconnessioni sono ormai fondamentali.
Eh sì, la città di fatto che esce dai confini amministrativi, e anche questo è molto interessante per le città italiane. Miriam Piongonzales prima citava una parola, rinaturalizzazione, e vorrei approfondire questo aspetto. In particolare sappiamo che Madrid in questi anni ha lavorato alla rinaturalizzazione del fiume Manzanares, e in questo caso vorrei chiedere. Lì, in quell'esempio, in quella vicenda, come avete lavorato per di nuovo gestire il bilanciamento tra sviluppo urbano e protezione del suolo? E anche se avete osservato dei risultati in termini di riduzione della impermeabilizzazione dei suoli urbani?
Sì, la trasformazione del fiume e del railway, della strada che c'era lì è stata un'idea che è stata fatta anni fa e la soluzione è diventata buonissima e adesso tutto si fa con questa cultura di rinaturalizzazione nella città. Abbiamo provato anche, perché Madrid ha un problema serio di clima caldo, il problema è d'estate perché è molto caldo e quindi tutte le politiche, tutto l'urbanismo che tenta di rinaturalizzare, per esempio infrastruttura verde, infrastruttura blu anche, è molto importante. Però prima di raccontarvi un po' delle cose che abbiamo messo in questo piano, su questo tema, mi piacerebbe molto contarvi un'idea che abbiamo avuto che sta funzionando molto bene, che è l'urbanismo 4D. La quarta dimensione dell'urbanismo. Perché parlavi prima del gemello digitale, di misurare come sono, dell'area come siamo, dell'area metropolitana. Vabbè, qualsiasi soluzione che noi possiamo pensare per sviluppare la città non è lo stesso oggi che domani. Quindi dobbiamo per forza sorpassare l'urbanismo 3D. Terza dimensione del gemello digitale e mettere un'altra determinazione urbanistica nuova che è il tempo. Abbiamo messo il tempo in questo piano e questa soluzione è molto innovativa, molto innovativa perché, come voi sapete, le città si muovono, cambiano e non è lo stesso fare una infrastruttura verde o blu adesso che entro 4 anni. Non è lo stesso costruire per alberghi o per case adesso per albergare la popolazione entro 4 anni, perché cosa facciamo con questa popolazione che non ha maniera assequibile di arrivare ad avere una casa per formare una famiglia? E questi incentivi hanno da vedere con il tempo, quindi noi diamo diritti Se lo fai adesso hai un diritto, se lo fai entro 2 o 3 anni hai un altro diritto. Questo si sta introducendo anche nella legge della regione, perché hanno visto che questi indicatori di qualità sono molto importanti, misurarli d'accordo con il tempo. La città si muove, cioè, e questa nuova formula di fare ipotesi di pianificazione, no? Di simulacri di pianificazione, cosa succederebbe se dipende anche di questo tempo. Quindi l'urbanismo 4D adesso sta cominciando ad avere molta importanza nella pianificazione. Per esempio, abbiamo avuto mo molta fortuna con questa con l'azione concreta di Madrid Rio, che ha trasformato, ha sotterrato la strada e questo spazio del fiume, questo spazio pubblico adesso è recuperato per la società, ha raggiunto questi quartieri e questo è successo in un tempo che all'inizio era molto, tutti eravamo incontro a questa soluzione perché le opere, le strade, la mobilità, tutto era molto difficile, però adesso è dimostrato che è più sano, che ha connettato gli quartieri. È vero che i prezzi sono alzati, però adesso tutte le intervenzioni nella città hanno questa decisione di introdurre lo verde. Per esempio, Piazza d'Espagna, Madrid Nuevo Norte, che adesso sta sviluppandosi, è una losa sopra il railway, la stazione, e questo sarà un parco. La mobilità in questo parco è attiva, è pedonale o con bicicletta, non ci sarà la macchina sopra, ci sarà sotto. Questa è una nuova cultura della riabilitazione urbana per tornare lo spazio pubblico alla città. Insisto nel fattore tempo. Adesso si fa perché adesso hai bisogno di questo adattamento al clima, adattamento all'efficienza energetica, adattamento a caldo. Per esempio, l'infrastruttura blu è molto importante a Madrid. Vogliamo recuperare tutte le antiche fiumi che c'erano tantissime a Madrid. Madrid significa acqua in arabo. Le fondazioni di Madrid sono arabi e Majerit significa terra di acqua. Quindi l'infrastruttura blu è molto importante. L'utilizzo, come si dice, l'economia circolare, i residui, no? Come si dice questo,
Il recupero
la
dei rifiuti.
circolarità. Esatto, questo è un altro molto importante perché la cultura della città adesso deve lavorare con questo riutilizzo non solo dell'acqua o dell'energia, ma anche delle cose che produciamo, no? E poi tutto questo messo con questi indicatori e integrando tutto è la maniera in cui adesso si sta lavorando. Adesso a Madrid e anche nel futuro con il nostro piano regolatore. Non so se ti ho risposto.
Molto interessante, mi piace molto l'elemento della dinamicità e del fattore del tempo. La transizione non è qualcosa che deve essere fatta prima o poi, ma deve essere fatta in un tempo definito. Nelle nostre chiacchierate del podcast abbiamo parlato di obiettivi 2030, 2040, delle missioni europee, dei Climate City Contract, eccetera, ma il fattore tempo è fondamentale. Volevo chiederti se potessimo tornare sulla impermeabilizzazione, perché sappiamo che anche quello è un tema, no? Ci hai raccontato come Madrid anche ha nella sua radice storica, nel suo nome, l'elemento dell'acqua, e l'acqua oggi è nelle città o troppa o troppo poca. Quando ce n'è troppo poca abbiamo un problema di siccità, ma sappiamo che la crisi climatica porta anche eventi estremi, precipitazioni, piogge intense, e questo, quando il suolo è impermeabilizzato, è un problema, si creano inondazioni. Da questo punto di vista, come avete lavorato su Madrid?
Abbiamo fatto una strategia circolare. Abbiamo pensato e disegnato, stiamo disegnando una trasformazione urbana che pretende l'approccio circolare alla pianificazione, ottimizzando le risorse locali secondo i principi dell'economia circolare. Allora, stiamo pensando, perché ci sono anche, non so come si dice in italiano, depuratore,
Sì,
de depuratrici, sono
depuratori.
i luoghi dove si depuratori e anche tanchi di. Si chiama tanchi di fiume e tutta l'acqua che arriva dalla pioggia si accumula in un deposito e questo non serve più, questo non ha nessun senso. Invece, pensare in una circolarità, quando si permea l'acqua per il terreno, si recupera e va a questa depuratora, se riutilizza invece di avere questi depositi grandi di acqua e poi usarli, no? Quindi il piano ha proposto una infrastruttura circolare. Nuova che non c'era più a Madrid, non c'era prima a Madrid. Non so, è difficile come spiegare perché adesso siamo ancora nell'inizio, stiamo disegnando perché così qualsiasi quartiere di Madrid potrebbe usare questa nuova infrastruttura circolare per acqua, anche per residui, anche per esempio per gas, non gas ma biogas, preparare per esempio cosa succederebbe se nel futuro possiamo usare l'idrogeno invece del gas o qualsiasi. Questo deve avere una infrastruttura circolare, radiale che arriva a qualsiasi quartiere della città.
Molto chiaro in realtà.
Si può parlare davvero di metabolismo urbano, nel senso che considerare i
Esatto.
cicli dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia, delle merci in modo integrato consente di vedere anche una serie di sinergie e di creare quindi dei meccanismi circolari che poi hanno un impatto positivo sia economico che ambientale che sociale. Naturalmente l'aspetto della deimpermeabilizzazione dei suoli è fondamentale. Da noi in Italia si fanno azioni anche di depaving, cioè di depavimentazione nelle città proprio per rendere i suoli più permeabili a fronte della intensità e concentrazione di fenomeni piovosi che evidentemente col cambiamento climatico stanno toccando le nostre città, e poi la creazione di nuovo verde è ovviamente un'altra direzione importante in questo senso, ancora una volta non solo per finalità ambientali e climatiche, ma anche per finalità legate alla socialità, alla salute e alla qualità della vita.
Invece abbiamo parlato tanto di misure anche di adattamento di fatto climatico. Vorrei chiedere a Miriam Peon Gonzalez di raccontarci qualcosa su invece all'interno del piano, come insomma, quali sono delle innovazioni che avete introdurre per ridurre le emissioni di CO2, quindi l'aspetto della mitigazione.
Sì, come dicevo prima, tutto è interrelazionato e come diceva il professore, tutto è interrelazionato. Se tu pensi in una nuova infrastruttura circolare che ti permetta usare l'acqua, il verde, eccetera, questo ha lo stesso impatto sul resto della città. È molto importante, per esempio, come cresce la città. Noi siamo in questo gruppo di città zero carbono per 20, Madrid, per 2050, credo, e abbiamo anche un altro slot per Madrid, per 2030. E questi incentivi che dicevo prima incentivano la riabilitazione di tutti gli edifici antichi che abbiamo, costruiti molto tempo fa, 30-40 anni fa, che devono essere efficienti. E allora la maniera che abbiamo pensato per riabilitare con zero carbono tutto questo parco edilizio è con questi incentivi edilizi. Tu puoi incrementare l'edificabilità nel tuo edificio, però devi farlo energeticamente neutro. E allo stesso tempo, se tu costruisci un nuovo edificio, invece di essere un certificato 2 o 3 di efficienza energetica, sei un certificato 4 o 5 della normativa europea e diventi un edificio che può albergare più energia, allora hai più incentivi di edificabilità. In questa maniera tentiamo di sì, di incentivare, di provocare questa riabilitazione della città con, zero, con energia verde. Poi Madrid, Spagna, ha molta ricchezza in energia del sole, la termica, la solare, pannelli solari, anche come si dice, geotermica,
Geotermica.
perché anche se abbiamo il metro e tutte queste cose, questa installazione, ancora abbiamo possibilità di approfondizzare nel terreno per avere energia geotermica, il vento anche, e abbiamo una produzione di energia pulita molto potente. Il problema che abbiamo è con la distribuzione di questa energia e come funziona l'energia elettrica, l'energia verde. Da pochi mesi fa abbiamo avuto non so come si dice in italiano, l'apagón de luz in Spagna, che immagino che sapete, che anche in Francia credo che è successo, c'era un picco di energia elettrica e tutto è
Blackout lo
spento,
chiamiamo in
no?
italiano.
Non
Sì,
so.
sì.
Quindi dobbiamo trovare l'equilibrio verso questa energia pulita che abbiamo, che possiamo albergarli, che abbiamo almacenato e la produzione. Però tutto si basa in avere incentivi alla riabilitazione del parco edilizio della città consolidata.
Grazie mille. Io vorrei farti una domanda invece sulla partecipazione. Prego. Ah,
Scusa, c'è
sì.
anche un'altra visione di questo tema che ero dimenticata, che è, per esempio, stiamo misurando la renta, sì, i soldi che, non so come si dice in italiano, però i soldi delle famiglie, no? Quanto guadagna una famiglia. Per identificare queste aree che sono vulnerabili e in queste zone l'amministrazione pubblica mette un'infrastruttura di efficienza energetica e poi reparte l'energia con queste reti di distrito, reti di, non so come si dice, sono reti di acqua calda che si produce. Così facciamo incentivi per il privato, per la città consolidata, e quando vediamo che c'è una parte vulnerabile, lì c'è un'infrastruttura pubblica per la riabilitazione energetica di questi parco, scusa.
Molto chiaro, quindi è il comune, l'amministrazione che si fa carico anche di contrastare quella che viene definita povertà energetica, no? Quindi da una parte sono gli incentivi per chi appunto può costruire, vuole costruire, dall'altra parte chi invece fatica a sostenere i costi, faticherebbe a sostenere i costi della riqualificazione in generale, avere accesso all'energia, c'è un sostegno pubblico. Vorrei passare, Miriam, a chiederti dell'aspetto della partecipazione, quindi come avete coinvolto i cittadini, se in che misura avete coinvolto i cittadini nell'elaborazione di questo piano, se ci sono stati dei momenti di assemblea, di consultazione pubblica che hanno anche contribuito a costruire il piano.
Sì, stiamo lavorando. Noi siamo da 2 anni lavorando in questo. L'anno scorso è stato un anno con moltissima partecipazione. Abbiamo scoperto che l'intelligenza collettiva è il superpotere di questo piano. All'inizio abbiamo fatto, per esempio, abbiamo messo ogni sfida che che vogliamo affrontare con questo piano, abbiamo pensato in 10 sfide. Ogni sfida abbiamo fatto un tavolo di lavoro con tutti i professionali nella materia. Per esempio, se parliamo di efficienza energetica, abbiamo invitato a questo tavolo a parlare, a debattire a tutte le ditte, tutte le imprese che hanno da vedere con l'energia, tutte le amministrazioni, lo Stato, l'amministrazione regionale, il comune, l'università, i cittadini. E qui in queste tavole sono venute tutte le strategie che abbiamo messo nel piano, sono venute da qua. L'altro modo è stato un convenio con qualsiasi persona che vuole, segna un convenio e poi lavora per noi, e ci dà, per esempio, all'università, ci dà, tutte le investigazioni che ha fatto, o questo, architetto che ha lavorato in questa città ci presta, l'investigazione che ha fatto, e così molte idee, molte strategie sono venute da qua. Però poi il cittadino. Abbiamo scoperto che dobbiamo parlare con i cittadini in un'altra maniera. Tu non puoi parlare di urbanismo con i cittadini parlando di edificabilità, area sostenibile, che ne so, standard. No, devi parlare di come sarà il suo quartiere, come arriverà alla scuola con i bambini, ci saranno alberi nella strada con l'ombra per il caldo, queste cose. E questo lo chiamiamo Sueña Madrid. Dream Madrid, Sogna Madrid. E con questo logo, con questo lema, siamo avvicinati ai cittadini. È incredibile, siamo andati a parlare con loro in ogni quartiere, in ogni distretto. No, district. Noi abbiamo 21. Sì, 21 a Madrid. Siamo andati là con un lavoro, per esempio, molto interessante. Abbiamo misurato certe date che abbiamo, come vivono, come si muovono, quante zone verde hanno nel suo quartiere, quali sono gli edifici più antichi, hanno bisogno di efficienza energetica o no, queste cose, no? Siamo andati lì. E abbiamo fatto tipo un quiz show, un concorso. Quante case pensi che hai nel vostro quartiere? 50.000, 100.000? E così cosa volevamo prendere da loro? Le date emozionali, le percezioni. Non è lo stesso avere 300.000 metri squadri di verde e non hai alberi. E così abbiamo messo le data di percezione e le loro necessità, le abbiamo anche messo in un piano, le abbiamo disegnato nel piano e adesso le stiamo contrastando con la misura delle data quantitative e stanno arrivando tantissime cose e continuiamo questo processo di co-creazione del piano con loro, con i cittadini normali, con la diverse generazioni, giovani, persone più mature, eccetera. E questo veramente sta diventando la ricchezza più impressionante di questo piano. È molto interessante come dai cittadini arriva alla strategia, dalla strategia arriva ai cittadini, come delle tre amministrazioni possiamo arrivare a accordi, come i professionisti ci danno le loro esperienza. Incredibile, incredibile questo.
Prof, bellissimo. Sueña Madrid
Continueremo
è un
fino alla
grande.
fine.
Sueña Madrid, oltretutto, è un nome molto, molto poetico. E poi che bello la sottolineatura sulla necessità di un linguaggio concreto e anche di ascoltare e poi riportare dentro il piano anche l'aspetto emotivo di una comunità.
Sì, credo che si debba appunto mettere insieme l'aspetto del dato che è stato messo in evidenza chiaramente. Io lavorando in università in Bocconi ovviamente sono molto sensibile al partire da dati solidi per qualsiasi forma di pianificazione, insieme all'aspetto invece dell'ascolto delle persone e anche dell'immaginazione, della progettazione collettiva. Da questo punto di vista sono d'accordo che Sogna Madrid è un bellissimo termine. Devo dire che anche a Milano, ad esempio, abbiamo lavorato sui nuclei di identità locale, sono circa quasi 90, sono ognuno con delle proprie differenze, e riuscire ad avere dei dati precisi su qual è la densità di verde, dell'accessibilità al trasporto pubblico, piuttosto che caratteristiche specifiche territoriali, aiuta poi a capire in ogni specifico territorio quali interventi sono necessari. Quindi anche questo approccio, diciamo, in qualche modo che ha sì una visione pianificatoria complessiva, ma poi entra sul territorio per pianificare quello che serve, credo che sia giusto ed esportabile anche nel nostro caso.
Questa granularità molto interessante. Per concludere, Miriam Pion Gonzalez, se dovessi dire quali sono le tre sfide urbane più grandi per Madrid nei prossimi 10 anni, quali sono tre sfide?
Assecchibilità per le case, essere capace di incrementare l'offerta di case per ridurre i prezzi, questo è l'obiettivo più importante per noi, l'equilibrio tra i quartieri, perché ci sono i quartieri più ricchi e poi più vulnerabili, l'equilibrio, continuare con queste maniere di riabilitare che introduce sempre il verde, il blu e l'efficienza energetica entro la città, il rinaturalizzare. E poi non vogliamo perdere la nostra identità, perché Madrid è un'identità particolare, non abbiamo come voi città che, non è una città che abbia per esempio un monumento incredibile o che, tipo la Torre Eiffel o qualsiasi cosa, ma ha una maniera di essere, di vivere la città, di usare lo spazio pubblico, di relazionarsi, molto particolare, e non vogliamo perdere questa identità, quindi la cultura e l'identità al centro, il cittadino al centro, la sostenibilità è il core dello sviluppo, non puoi crescere se non sei sostenibile. Io direi questa città densa, policentrica, con mescola d'usi, che ha questo obiettivo finale di essere capaci di alloggiare la popolazione che viene a Madrid e che sta per venire, perché è una città che adesso ha molte opportunità di lavoro, molte opportunità future, quindi dobbiamo pensare e essere preparati per qualsiasi necessità che abbia questa città.
Grazie davvero, Madrid si è incamminata in un futuro davvero desiderabile per come ce lo racconti. Quindi grazie mille a Miriam Peon González, direttore generale dell'Officina del Plan General dell'Ordenazione Urbana de Madrid. Spero di averlo detto giusto io questo titolo in spagnolo. Grazie davvero, grazie anche per la generosità di chiacchierare in italiano. È davvero bello aver ascoltato come una grande città europea. Davvero bello sentire come una grande città europea immagina e sviluppa il proprio futuro. Quindi grazie per essere stata con noi a Città in Transizione.
Grazie a voi, è stato un piacere. Scusatemi se qualche volta non mi so spiegare bene, però è stato un piacere per me compartire con voi e vi chiedo di seguire Sueña Madrid nella web o nella comunicazione e compartire con noi qualsiasi idea, sarà benvenuta. Grazie per questa opportunità.
Miriam, in italiano si dice non c'è due senza il tre. Questa è già la seconda volta che intervieni nel podcast Città, quindi tieniti pronta perché ti coinvolgeremo ancora per raccontarci tra un po' come si sviluppa il piano di Madrid.
Prossima volta vi presento il simulatore strategico, che sarà la tecnologia che in un mese, 2 mesi finiremo, e sarà la prima volta che possiamo misurare la città in una maniera attiva, come diciamo noi, un osservatorio di città vivo. Forse in 2 mesi posso farvelo vedere e conoscere.
Mo
Grazie.
molto volentieri, ce lo
Ma
segniamo.
posso approfittare?
Come no?
In bocconi, abbiamo settimana prossima un nostro workshop proprio sul tema, diciamo, dei digital twins e delle simulazioni. Se per caso avesse voglia e tempo, le mando l'invito e può fare un intervento a distanza, diciamo, un incontro legato proprio al tema delle smart city con una serie di esperti su questo. Quindi se posso permettermi, le manderei l'invito a partecipare, a
Ok,
intervenire.
perfetto, non c'è problema. Sì, se posso partecipare lo farò, e se no qualche persona del team, dell'equipo che ho, che è un esperto nelle date, nella tecnologia, magari può essere più interessante che io, però sì, no, non c'è problema. Tentiamo di trovare un po' di tempo per partecipare. Grazie.
Grazie.
Ma bellissimo. Prof. Croci, tantissimi spunti in questo approfondimento su Madrid, sono davvero tantissime le dimensioni che sono considerate e articolate dentro il piano, come ci è stato raccontato.
Sì, c'è veramente una visione olistica che è partita da dei problemi e poi li ha trasformati in opportunità, innovando naturalmente. Abbiamo degli esempi in qualche modo eclatanti, come quello dell'interramento della strada che c'era lungo il fiume e della creazione di un nuovo parco lineare che certamente, insomma, hanno avuto un grande impatto. Però ci sembra che questi interventi non siano solo appunto di grandi dimensioni, ma ci sia proprio un'attenzione, una cura specifica su tutto il territorio della città, anche andando oltre i confini urbani, che in qualche modo costituisce un esempio anche per le nostre città.
Al contempo anche Madrid si confronta con problemi noti alle città italiane, per esempio la frammentazione amministrativa, no? Loro sono ritrovati a fare un piano per una città nominalmente di 3,5 milioni di abitanti, che sono tanti, ma dentro una regione urbana di 8 milioni di abitanti. Comunque il piano in quel caso, sì, come dire, trova dei modi per aggirare gli ostacoli normativi, trova dei modi per allacciarsi alle municipalità circostanti Madrid, però è un problema che anche noi ci ritroviamo sempre ad affrontare.
Ma anche in questo caso la governance multilivello diventa un elemento chiave. Abbiamo sentito come per Madrid poi alla fine ci si debba confrontare con la regione. Beh, questo succede anche da noi, naturalmente. Le nostre municipalità poi hanno a che fare con le regioni. Bisogna dire che diverse regioni italiane stanno promuovendo delle leggi sulla rigenerazione urbana. Quello di cui abbiamo forse bisogno è un quadro omogeneo a livello nazionale in questo ambito. E poi ricordiamoci che però la decisione finale spetta sempre ai sindaci, ai governi municipali.
Un aspetto che mi ha colpito, era nelle battute finali dell'intervista, è stata questa sottolineatura sull'identità, no? Miriam Pangonzales ci ha detto: non vogliamo perdere la nostra identità. E anche richiamato come effettivamente, se si pensa a Madrid, non c'è un unico grande monumento, un landmark che la identifica immediatamente, come potrebbe essere la Tour Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma. E quindi è interessante dire che lo specifico di Madrid in qualche maniera non si incarna in nessun posto da solo, ma è proprio nella vita urbana. Lei l'ha chiamata carattere. Interessante che un piano si ponga anche il tema di preservare quello che alla fine è ciò che di più unico a una città.
Direi che è un aspetto fondamentale. Da noi, per fortuna, diciamo, avremo la scelta tra i landmark in ogni città italiana, però anche noi abbiamo delle identità molto specifiche del territorio legate alla storia, alle persone e le trasformazioni urbane devono essere in grado di mantenere questa identità, perché questa identità è un valore. Le nostre città sono piacevoli da abitare e da vivere perché si riconosce anche questo carattere sociale. Quindi, è fondamentale negli interventi di rigenerazione urbana certamente necessari, riuscire a mantenere questa specifica identità che è anche un'identità culturale.
Eh sì, ne avevamo anche parlato, tra l'altro, proprio nella puntata di Rigenerare la città dedicata alla preservazione del patrimonio culturale. Anche questa la linkiamo in descrizione. Prof, io vorrei però chiederle a questo punto, dopo aver ascoltato le lezioni di Madrid, quali sono le lezioni che potremmo apprendere noi come città italiane? Di compiti a casa da fare ce ne sono un bel po'.
Io credo che possiamo apprendere parecchio dalle lezioni di Madrid, poi anche Madrid naturalmente può imparare da alcune città italiane, oggi sempre di più si parla di scambi e di lavoro comune fra città anche in diversi paesi, soprattutto in Europa. E questo è fondamentale perché i problemi sono simili, i problemi legati al cambiamento climatico, i problemi legati alle pressioni che arrivano in termini di abitazione. Anche questo è un tema che è stato toccato molto chiaramente, la difficoltà nell'accessibilità alla casa è un tema che caratterizza Madrid e anche alcune grandi città italiane. Quindi vi è la possibilità di apprendere anche in qualche modo di insegnare e credo che nel caso di Madrid ci siano diverse lezioni preziose. La prima è la parola chiave equilibrio, cioè quella di riuscire a intervenire su diversi ambiti, mantenendo l'equilibrio, preservando l'identità e il carattere, della città. C'è l'aspetto dell'accessibilità che è fondamentale, riuscire a garantire un'accessibilità che è un'accessibilità fisica, la mobilità, l'accesso agli spazi verdi, l'accesso ai servizi, ma è anche un'accessibilità di tipo sociale e culturale e quindi riuscire ad avere accesso a tutta una serie di servizi anche immateriali che caratterizzano le nostre città. Alla fine l'elemento fondamentale è l'equità, direi, riuscire in questa trasformazione, in questo sviluppo, appunto, a mantenere equità nell'accessibilità, nella fruizione e nei benefici che devono caratterizzare sia i vecchi cittadini, i cittadini che da tempo, diciamo, abitano la città, sia i nuovi abitanti che sono ben voluti, ma che sono ben voluti non per snaturare la città, ma semmai per darne nuova linfa.
Io prendevo appunti, chissà che chi anche all'ascolto prenda appunti se lavora in amministrazioni locali o addirittura le guida, come sappiamo succede, perché, come dire, dall'aneddotica sappiamo dagli incontri di Future for Cities che tanti degli ascoltatori città sono proprio anche dei city maker in tanti sensi, e a cui auguriamo buon lavoro. E insomma, il nostro lavoro è anche quello di davvero offrire stimoli a chi poi li deve tradurre in pratica. E a proposito di questo, nella quarta tappa, nella prossima puntata di questi speciali di città in transizione, andremo ancora più a fondo, ancora più nella dimensione minuta, urbana, quotidiana, della transizione della città. Parleremo di design urbano e parleremo anche di come le tecniche, le strategie, ma di fatto le pratiche del design urbano possono contribuire alla transizione. Quindi andremo molto nella concretezza. Ci sarà la professoressa Francesca Rizzo del Politecnico di Milano, che queste cose le studia e le pratica da tanto tempo, una delle voci più esperte in questo campo. E quindi ringraziando i prof. Croci di essere con me in queste chiacchierate, ringraziando tutti voi all'ascolto. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Città in Transizione, anche alla prossima puntata del podcast Città, sempre qui lunedì prossimo. Il nostro viaggio tra le trasformazioni delle città e Città in Transizione continua.